cari amici, concludiamo questo ultimo capitolo sui vizi capitali. Sono gli ultimi quattro che tratteremo in modo molto sintetico e sono l'invidia, la gola, l'ira e l'accidia. Iniziamo con l'invidia. Potremmo definire come il desiderio dell'altrui male. L'invidia si esprime nel rammarico e risentimento che si prova guardando, diciamo così, di sbieco, col malanimo per la felicità, il benessere, il successo degli altri, sia che ci si consideri ingiustamente esclusi da questi beni, sia che già possedendoli se ne pretenda il godimento esclusivo. L'effetto dell'invidia non è la realizzazione di un proprio desiderio, quanto piuttosto che gli altri non lo realizzino, ovvero togliere all'altro qualcosa di buono che possiede. L'invidia è sofferenza per il bene degli altri. L'invidia cerca il piacere nella distruzione del bene anziché nel suo conseguimento, la morte del valore dell'alterità. L'invidia quindi consiste in un sentimento di profondo rammarico che investe una persona nel vedere o anche solo nel sapere che un altro è più fortunato, più bravo e più capace di lui. Ciò può investire il cuore e la mente di ognuno per qualche motivo. Questo non deve impressionare, può accadere e non possiamo ancora definirlo un vizio capitale. Quando il rammarico si impadronisce di tutta la persona, tanto da diventare un disappunto astioso e pieno di bile, può sfociare in qualche azione o comportamento non corretto, a quel punto diventa vizio capitale, con questo strascico di gelosie, di rivalità, di dispetti e di livori. Tutta la persona viene contaminata. Uno rischia anche di rovinarsi la salute. Possiamo dare un occhio alla Bibbia. Vediamo alcuni esempi di invidie nell'Antico Testamento. Ad esempio il peccato di Caino che non sopporta che Abele sia più amato da Dio. Pure il peccato di Esaù nei confronti di Giacobbe, fratello favorito nella successione. Infine il peccato di Saul nei confronti di Davide, più amato dal popolo di Israele. Invidia è dunque un sentimento di malevolenza verso il prossimo che contravviene al precetto evangelico dell'amore e rompe la solidale fraternità che Dio ha voluto ci fosse tra tutti gli uomini. Raramente resta senza conseguenze. Nel migliore dei casi semina sospetto e diffidenza. Il più delle volte si traduce in conflittualità e violenza. Caino, ad esempio, per invidia uccide Abele. Esaù per invidia semina la discordia in famiglia. Saul per invidia fa guerra a Davide. L'invidia è insomma il peccato sociale per eccellenza, quello che rompe i legami tra gli uomini, distrugge la pace e impedisce la convivenza. L'invidia può anche camuffarsi presentandosi come zelo per le cose di Dio. Si tratta di un falso zelo e ciò deve far riflettere. Infatti, quelli stessi che ardono di invidia per il bene che altri compiono, pensano e si convincono di agire soltanto loro per la gloria di Dio. Nel Nuovo Testamento non mancano casi simili. Quando Pietro compie molti miracoli, il sommo sacerdote e i suoi aderenti, pieni di gelosia e di invidia, mettono le mani sugli apostoli e li gettano in prigione. L'Antiochia di Pisidia, dopo il grande discorso che Paolo tenne nella sinagoga, molti giudei e proseliti credenti in Dio seguono Paolo e Barnaba. Il sabato seguente quasi tutta la città si raduna per ascoltare la parola di Dio. Quando i giudei vedono quella moltitudine, sono pieni di gelosia e sobillano le donne pie e i notabili della città e suscitano una persecuzione contro Paolo e Barnaba. Questi tutti gli effetti dell'invidia. Paradossalmente l'invidioso ha bisogno di crescere nell'amore di sé, così da accogliersi nei pregi e difetti. Si misura sempre solo con gli altri, sarà l'eterno dissociato, sempre condizionato dalla persuasione continua di essere sottovalutato dagli altri. Invidia nasce dalla prigionia dell'io e dall'orgoglio. Non siamo vanitosi, provocandoci vicendevolmente a rivalità, invidiosi gli uni degli altri, dice San Paolo nella lettera ai Galati. Il rimedio all'invidioso consiste nel comprendere che il riconoscimento del valore degli altri non danneggia lui stesso, anzi. Ecco, veniamo al quinto vizio che è la gola, che noi definiamo brevemente con l'ira. l'insaziabile fame di affetto. Questa riflessione è cortissima. Lo smodato desiderio di cibi e di bevanda, una deriva sfrenata e compulsiva dell'atto di mangiare. Se ne deduce che il peccato di gola ha all'origine un rapporto disordinato con il cibo, secondo la tipica deviazione del vizio, cioè il mezzo si trasforma in fine. In nome del mangiare e del bere si mettono in secondo piano o si dimenticano tutti gli altri valori, l'amore per sé e per gli altri, i doveri verso la famiglia, il senso della giustizia. Il goloso chiede al cibo un senso e un compimento che esso non potrà mai dare. Sesto vizio è l'ira, che definiamo come una richiesta passionale di giustizia. Dirla con Aristotele è un desiderio accompagnato da dolore di vendetta a causa di un torto subito, relativo alla propria persona o a uno dei nostri, non essendo meritato tale disprezzo. Questa è la definizione di Aristotele. L'ira sconvolge l'animo, riduce il controllo delle parole e delle azioni, conduce alla vendetta, all'odio, all'insulto, all'ingiuria e anche all'omicidio. La morale antica non ha esitato a collocare l'ira, quella che noi chiamiamo comunemente la collera, nel novero dei 7 vizi capitali. Non tutti ne possiedono in eguale dose. Accanto a chi non si lascia scuotere da alcun evento avverso, vi è colui che va in collera per ogni inezia, che contrasta i suoi desideri e si oppone alle sue aspettative. L'ira, se non viene domata, può sempre esplodere anche contro i nostri principi morali. Quando però nel nostro cuore si annida l'odio, che è un profondo sentimento deliberatamente voluto di grave avversione, ostilità verso una o più persone, da essere indotti a fare o anche solo a desiderare per loro del male, allora l'ira ha il suo campo aperto. Effettivamente, ci insegna San Tommaso, l'ira è la passione che maggiormente impedisce l'uso della ragione. Quando è passato il momento di crisi, siamo pronti a pentirci di quanto abbiamo detto e fatto, conoscendo il turbamento e lo sconvolgimento del cuore e della mente, rimanendo profondamente pentiti. La collera è uno di quei vizi che, come si dice, si leggono in faccia. Il volto di chi ne è preda si sfigura. Questo stato d'animo, diverso e peggiore rispetto a una sana indignazione, produce effetti psicosomatici. I padri della Chiesa insegnano che occorre governare l'ira prima che diventi odio e generi vendetta. Ma qual è l'antidoto? Sant'Agostino, nella sua regola, afferma che bisogna evitare le liti o almeno risolvere al più presto. Se l'offesa poi è reciproca, bisogna sapersi perdonare a vicenda. Altrimenti, come insegna Gesù, come si fa a pregare Dio se prima non ci si riconcilia con il fratello? Si farebbe torto al sentimento dell'ira se si considera soltanto la direzione distruttiva. L'ira, intesa come sdegno, è anche una sana reazione di fronte a situazioni moralmente inaccettabili. In questo senso la scrittura parla dell'ira di Dio, presenta Gesù in preda allo sdegno che fustiga il male. Quindi l'ira non è sempre comunque negativa, però bisogna vedere come. L'uomo non è fatto soltanto di fredda razionalità e di calcolata volontà. La passione appartiene alla natura umana. L'ideale morale non consiste nel farla tacere, ma nel darle la giusta direzione. A causa della pace, della giustizia, della salvaguardia del creato, ha bisogno di persone che si appassionino, si sdegnino quando questi valori sono violati e disprezzati. La morale antica, come l'antidoto all'ira, ha proposto la mansuetudine, la mitezza. Quando l'ira è giusta? Quando è posta al servizio del bene, evitando la distruzione dell'altro. Qui concludiamo con l'ultimo vizio capitale, che è l'accidia. Che cos'è l'accidia? Potremmo dire semplicemente che è il male del nostro tempo. L'accidia, che è meglio conosciuta anche con i nomi di pigrizia e apatia, significa trascuratezza, disaffezione, indifferenza. Teologi antichi, nel qualificare vizio capitale o l'accidia, si riferivano alla negligenza nell'attendere alla salvezza spirituale. L'accidioso, diremmo il pigro, prova noia, indifferenza, peso e fastidio nel dedicarsi alle realtà spirituali e morali. Così semplicemente le trascura e le riporta all'insignificanza. L'accidia è il vizio capitale che attacca in modo subdolo la vita del cristiano. Il credente, infatti, poco alla volta, incomincia ad infastidirsi della sua fede, lascia la preghiera, va raramente a messa, non legge mai la Bibbia, non si interessa del suo prossimo, pensa solo a se stesso e così Dio rischia di essere messo da parte. Pigrizia spirituale, l'indolenza, la svogliatezza si sono alleate insieme da impadronirsi sia dell'intelligenza che della volontà. Costoro si comportano come quelle persone che per mantenere la linea e apparire quali manichini perfetti alla moda vogliono più mangiare, il cibo dà loro fastidio. Così come esiste l'inappetenza fisica, esiste anche quella spirituale che è appunto l'accidia. Purtroppo ci sono tanti cristiani all'acqua di rose, non sono né carne né pesce, eppure si proclamano cristiani. Per costoro la Bibbia riserva una frase che ci deve far riflettere, che è presa dall'Apocalisse. Conosco le tue parole, tu non sei né freddo né caldo, ma poiché tu sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. Con queste parole poco digeribili, diciamo così, concludiamo il capitolo sui vizi capitali che abbiamo trattato in quattro puntate.